Mi sentite? O usiamo il microfono? Usiamo il microfono. Bene. Bene. Benvenuti per questo penultimo incontro dell'anno. Ci salutiamo in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Trovate un pezzo del Salmo 103 sul foglietto e ci introduciamo alla preghiera pregandolo in due cori. Coro maschile e coro femminile, vedete che c'è la differenza di carattere e ci alterniamo in questo modo. Benedici il Signore, anima mia. Signore mio Dio, quanto sei grande.
Rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come un manto.
Tu stendi il cielo come una tenda, costruisci sulle acque la tua dimora. Fai delle nubi il tuo carro, cammini sulle ali del vento. L'oceano la avvolgeva come un manto, le acque coprivano le montagne. Hai posto un limite alle acque, non lo passeranno, non torneranno a coprire la terra. Dalle tue alte dimore irrighi i monti, con il frutto delle tue opere sazi la terra. Per segnare le stagioni hai fatto la luna e il sole che conosce il suo tramonto. Stendi le tenebre e viene la notte, e vagano tutte le bestie della foresta. Tutto hai fatto con saggezza, la terra è piena delle tue creature. Tutti da te aspettano che tu dia a loro il cibo in tempo opportuno. Mandi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Buonasera anche da me. E il tema della istruzione di questa sera, quest'ultima istruzione, ha un nome tecnico, si chiama repetitio ed è suggerito da Sant'Ignazio nel libretto degli esercizi. E possiamo, giusto per capire subito che cosa intende dire Sant'Ignazio con questa parola, che conserviamo in latino perché tradotta come ripetizione potrebbe essere un po' depistante. Per capire subito, vi ricordo chi era qui all'inizio, il suono di questo flauto. Mi ha fatto venire in mente un momento molto particolare della mia vita, quando stavo a Parigi, entrato in una chiesa, ho sentito per circa un'ora, non so se era una registrazione o qualcuno che suonava, quel flauto. Le emozioni di quel momento mi sono venute in mente, mi sono ritornati in mente qualche minuto fa quando ascoltavo questa musica bellissima. La repetizio assomiglia molto a quel fenomeno che viene chiamato la memoria affettiva, che consiste non tanto e non solo nel ricordare degli episodi, ma consiste soprattutto nel rivivere le emozioni che abbiamo provato in occasione dell'episodio quando si è verificato per la prima volta. Gli innamorati lo sanno, quando tornano nella città dove si sono conosciuti, rivedono gli stessi panorami, rivedono gli stessi palazzi e viene in mente, ogni tanto si vede anche nei film, si so, senti, stanno suonando la nostra musica. Cioè non c'è soltanto un ricordo, c'è un'emozione. Ecco, la repetizio ignaziana è questa capacità di ritornare su ciò che si è già vissuto, però vivendolo, rivivendolo e quindi approfondendo in qualche maniera la conoscenza sia del contenuto che anche il perdurare delle emozioni. Ignazio suggerisce infatti di ripetere alcune delle più importanti meditazioni degli esercizi. Ora non si tratta di rifare la stessa cosa, sarebbe troppo noioso. Si tratta invece di soffermarsi su alcuni punti della materia trattata o meditata. Per esempio, non so, stiamo meditando sulla passione del Signore. Può darsi che siamo colpiti nella narrazione evangelica dal silenzio di Maria ai piedi della croce. Il Vangelo non dice che piangeva, ma supponiamo giustamente che lo facesse. Questa cosa ci può avere emozionato, ci può avere fatto comprendere l'umanità sia di Maria che di suo figlio. Qualche cosa che ci ha lasciato una sensazione profonda, come un'intesa, come una comunione più profonda. Bene, a distanza di qualche ora o di qualche giorno, rimettendoci a meditare lo stesso brano evangelico, è ben possibile che di tutte le idee che ci sono venute nella mezz'ora di meditazione, nell'ora di meditazione, finiamo per individuare soprattutto quella che ci ha colpito di più, perché l'abbiamo sentita più nostra, oppure ci ha colpito di più perché le abbiamo trovato una resistenza, una difficoltà a capire, come quasi un rigetto dell'idea che ci sembrava che il Signore ci stesse comunicando. Quindi la repetizio ignaziana è proprio questa capacità di ritornare sul vissuto, sperimentandolo di nuovo, approfondendolo, gustandolo ulteriormente. Questo permette quindi di avere del tema trattato o meditato una visione più ampia, una percezione più profonda del senso. Si tratta veramente di un nuovo apprendimento, di una nuova scoperta. L'applicazione didattica di questo principio finisce per essere molto importante, perché il docente che è capace di far rigustare una parte della sua materia è molto più garantito sulla possibilità che il ragazzo comprenda e ricordi. Comprenda e ricordi. All'inizio di questo foglio ci sono delle statistiche che forse non sono scientificissime, però possono essere abbastanza interessanti. Sembra dalle ricerche che ricordiamo il 10% di ciò che leggiamo, il 20% di ciò che ascoltiamo, questo non è molto incoraggiante per chi fa le omelie, il 30% di ciò che vediamo, il 50% di ciò che vediamo e ascoltiamo, il 70% di ciò che discutiamo con gli altri, l'80% di ciò che sperimentiamo. Questo del resto è un principio che risale già ai tempi di Confucio, il quale diceva che ci sono tre modi di imparare. sintetizzati così: ascolto e dimentico, vedo e ricordo, faccio e capisco. È interessante questa, no? La sperimentazione è in qualche maniera una garanzia di una memorizzazione più duratura. Che cosa può aiutare la repetizio? Di alcuni elementi che abbiamo già visto negli incontri precedenti. L'immaginazione, per esempio, può essere uno strumento non fine a se stesso, ma uno strumento che offre l'opportunità di giungere a una più completa comprensione del contenuto di una materia. Come anche l'applicazione dei sensi, pure suggerita da Sant'Ignazio. È un modo di entrare nella preghiera con l'anima e con il corpo, senza lasciar fuori nulla, quindi anche l'affettività, quindi anche l'immaginazione. Oppure può aiutare la comprensione e l'esercizio della repetizio una serie di attività intellettuali, così come sono conosciute, la memoria, l'interpretazione, l'applicazione, la sintesi, la valutazione, che poi eventualmente potete nel foglio trovare un po' sviluppato. Quindi questo modo di pregare, che può essere, è sicuramente il frutto di un esercizio, perché la prima volta potrebbe risultare forse un poco difficile o quasi artificiale, ma dobbiamo prendere coscienza del fatto che lo facciamo già senza troppi sforzi. Capita per esempio quando andiamo a vedere un film che ci è particolarmente piaciuto o che abbiamo trovato troppo di impatto, troppo violento, è molto facile che a distanza di giorni noi rivediamo alcune scene che ci hanno particolarmente interessato. Sentiamo di nuovo il piacere o il ribrezzo che avevamo provato in quell'occasione. Ecco, questo è il movimento della repetizio. Impararla, farla diventare nostra, un'abitudine, una buona, santa abitudine, ci permette di arrivare ad essere autonomi, cioè capaci di acquisire informazioni, di elaborare decisioni, anche in assenza del maestro o dell'accompagnatore. Quindi come strumento, nella misura in cui ci serve, tanto quanto ci serve, lo possiamo utilizzare.
E ora passiamo alla proposta del brano per questa sera della preghiera. Abbiamo seguito il cammino dell'anno liturgico, e questo è il nostro ultimo incontro prima, l'ultimo incontro di preghiera personale prima della conclusione del cammino, quindi anticipiamo un po' le tappe e quindi ci portiamo già alla Pentecoste. E lo facciamo ascoltando questo brano tratto dalla prima lettera ai Corinzi, il capitolo 12.
Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio lasciarvi nell'ignoranza. Voi sapete infatti che quando eravate pagani vi lasciavate trascinare senza alcun controllo verso gli idoli muti. Perciò io vi dichiaro, nessuno che parli sotto l'azione dello Spirito di Dio può dire Gesù è anatema, e nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. A uno, infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio di sapienza. A un altro, invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza. A uno, nello stesso Spirito, la fede. A un altro, nell'unico Spirito, il dono delle guarigioni. A uno il potere dei miracoli, a un altro il dono della profezia, a un altro il dono di discernere gli spiriti, a un altro la varietà delle lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera l'unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. Se il piede dicesse: poiché non sono una mano, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. E se l'orecchio dicesse: poiché non sono occhio, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ora invece Dio ha disposto le membra del corpo in modo distinto, come Egli ha voluto. Se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. Non può l'occhio dire alla mano: non ho bisogno di te, oppure la testa ai piedi: non ho bisogno di voi. Anzi, proprio le membra del corpo che sembrano più deboli sono le più necessarie, e le parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggior rispetto, e quelle indecorose sono trattate con maggiore decenza, mentre quelle decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio ha disposto il corpo conferendo maggiore onore a ciò che non ne ha, perché nel corpo non vi fosse distinzione, divisione, ma anzi le varie membra abbiano cura le une delle altre. Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme, e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Ora voi siete corpo di Cristo, e ognuno secondo la propria parte, sue membra. Alcuni, perciò Dio, li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri. Poi ci sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di parlare varie lingue. Sono forse tutti apostoli, tutti profeti, tutti maestri, tutti fanno miracoli, tutti possiedono il dono delle guarigioni, tutti parlano lingue, tutti le interpretano. Desiderate invece intensamente i carismi più grandi, e allora vi mostro la via più sublime.
Il brano inizia dicendo: riguardo ai doni dello Spirito, e i doni dello Spirito sono quelli che il Signore risorto con lo Spirito stesso dà a tutti i Suoi discepoli. Per pregare sulla Pentecoste potevamo utilizzare il brano degli Atti, che viene indicato anche nel foglio che vi ho dato come una delle piste per la vostra preghiera nei prossimi giorni. Sappiamo, penso tutti, in questi episodi lo abbiamo in mente, di come i discepoli, in occasione della festa della Pentecoste, la festa che si celebra 50 giorni dopo la Pasqua, sono riuniti in una insieme in una stessa casa, e lo spirito fa irruzione, e loro che sono lì insieme vengono, su di loro discende lo spirito, la casa si riempie di questo spirito, di questo dono, che li porta ad andare fuori, ad uscire fuori da questa casa in cui erano loro come gruppo riuniti per annunciare. Lo spirito diventa lo spirito che spinge i discepoli a divenire missionari, a portare l'annuncio, a diventare realmente una comunità, una chiesa. E Paolo, circa 20 anni dopo questo giorno della Pentecoste in cui lo Spirito discende sugli apostoli e gli altri discepoli riuniti in quella casa a Gerusalemme, scrive agli abitanti di Corinto, che aveva incontrato, è stato Paolo a fondare la comunità cristiana a Corinto, scrive questa lettera e un lungo capitolo è dedicato proprio allo Spirito, ai doni dello Spirito. E scrive a una comunità in cui i doni dello Spirito sono tanti, diversi, ricchi, e però nello stesso tempo la comprensione, la vita di questi doni crea alle volte qualche problema. E allora Paolo li aiuta ad uscire dall'ignoranza, come è scritto nel primo versetto. Riguardo ai doni dello Spirito, non voglio lasciarvi nell'ignoranza. Paolo, che ha fondato questa comunità, è veramente un pastore che se ne prende cura. Vede che c'è una difficoltà e si adopera perché da questa difficoltà non resti bloccata la comunità. E lo dice rivolgendosi a questa comunità, riconoscendo loro come nella situazione in cui si trovano. Erano pagani e si lasciavano trascinare senza alcun controllo verso gli idoli muti. Questa era la loro situazione precedente. Ora invece che sono stati battezzati, ispirati dallo Spirito, riconoscono che Gesù è il Signore. In questo inizio di Paolo c'è il riconoscere che la situazione in cui si trovano questi cristiani a Corinto è quella che distingue un prima e un dopo. Il prima è il momento precedente alla conversione, a ricevere il battesimo, in cui loro sono trascinati, sono come senza volontà, passivi, si lasciano portare, tirare da quelli che sono idoli muti, che non hanno nulla da dire, che non possono dire nulla. La situazione successiva è quella invece di essere ispirati dallo Spirito, abitati dallo Spirito, di poter essere loro a proclamare, a fare una professione di fede. Quindi Paolo si rivolge ad una comunità che ha vissuto questa trasformazione, un passaggio tra un prima e un dopo, e però sono ancora nell'ignoranza, hanno bisogno di essere istruiti, di essere nutriti. E in questa ignoranza di cui dice Paolo possiamo riconoscere anche quelle che sono le realtà che viviamo noi tutti. Anche noi abbiamo vissuto questa esperienza di lasciare dietro di noi degli eventi, delle situazioni, delle posizioni che erano posizioni in cui noi eravamo passivi, non eravamo noi ad essere realmente protagonisti per accedere ad una vita più piena col Signore. Però ciò non toglie che alle volte siamo sempre attraversati da questa difficoltà, da questa ignoranza. E allora Paolo, che si prende cura di questi suoi figli spirituali, dice: bene, vi aiuto io a capire meglio questi doni dello Spirito per farvi uscire dall'ignoranza. E allora inizia il suo discorso riconoscendo che ci sono diversi carismi, dove la parola carismi, karma, in greco, significa proprio questo dono dello Spirito. Ci sono diversi ministeri, dice, dove la parola greca significa servizio. Ci sono diverse attività, E in una comunità come quella di Corinto, così ricca, tutto questo era ben evidente. Però dice uno solo è l'autore di tutto questo. Uno solo è il Signore, che è colui che opera tutto in tutti. Di fronte a una comunità che poteva vantarsi di questa pluralità di doni che aveva, e in cui c'era anche una sorta di competizione per chi poteva essere considerato colui che aveva ricevuto il dono più grande, Paolo inizia a dire alcune cose importanti. I doni dello Spirito sono tanti, sono diversi, ma sono doni. Non sono qualcosa che io ho acquistato come proprietà. Non è un mio merito. Viene dal Signore. È Lui l'unico autore. E in questo senso la pluralità di doni sono una manifestazione di quella che è la benedizione del Signore, che rende ricca questa comunità con questi vari doni. E nello stesso tempo questi doni sono sicuramente per ciascuno dei membri della comunità di Corinto. È un dono che gli viene dato perché lui possa crescere nella sequela del Signore. Però Paolo sottolinea anche che a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito, quindi specifica per lui, per il bene comune. Il dono che è ricevuto è un dono da condividere con gli altri, da mettere a disposizione. È un dono da vivere insieme. E qui viene fatta una serie di esempi di questi che sono i doni, i carismi presenti nella comunità di Corinto. Se li leggiamo possiamo dire, bene, siamo molto lontani da questa comunità qua, di profeti, di gente che fa guarigioni, di gente che parla in lingue sconosciute, non ce ne sono tanti, anzi. Lo Spirito suscita i carismi secondo il tempo che si vive, dà i doni necessari a ciascuna epoca, quindi lo Spirito continua a dare doni anche a noi, e allora può essere l'occasione di chiederci: ma quali sono i doni che lo Spirito ha fatto a me perché io possa crescere nella sequela del Signore, perché io possa metterli a disposizione per la comunità? Quali sono i doni che riconosco all'interno della comunità di cui faccio parte e che sono di altre persone? Può essere un bel esercizio questo di andare a portare lo sguardo, come lo fa il Signore, su quelli che sono i doni, i carismi che il Signore ci ha dato. Quindi ricordarci che sono doni e che vengono da Dio, che sono diversi, ma la fonte è unica. E poi continua Paolo con il secondo lungo sviluppo, in cui utilizza questa immagine molto bella, e che era un'immagine classica, del corpo e delle sue membra. Penso che quasi tutti ci possiamo ricordare della storia romana, dell'Aventino, quando i plebei avevano deciso di interrompere la loro collaborazione all'interno della città e si erano ritirati sul Monte Aventino. Ebbe lì, per poterli convincere a tornare, Nennio Agrippa racconta l'immagine del corpo e delle membra. Paolo fa un po' lo stesso, ma non fa lo stesso perché cambia alcune cose. Quello che è importante in questo riferimento che fa Paolo è intanto il sottolineare che tutti noi abbiamo questa dimensione di un dono particolare, che non è uguale a quello degli altri. E tutti noi facciamo parte di un unico corpo, che è il corpo del Cristo. Quindi questa pluralità di doni non significa essere come dei cani sciolti, ognuno per i fatti propri, ma invece sono dei doni che hanno senso e possono dare il meglio di sé quando esercitati e vissuti all'interno della comunità, quando siamo veramente all'interno di questa unità che è il corpo del Cristo. E poi c'è un'altra cosa importante, che è proprio una nota originale di Paolo, dicendo, lui continua a dire: non possiamo dire che io non ho bisogno di voi, anzi, proprio le membra del corpo che sembrano più deboli sono le più necessarie, e le parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggiore rispetto, e quelle indecorose sono trattate con maggiore decenza. Come dire, all'interno del corpo, proprio quelle che sono le parti che sappiamo più fragili sono quelle che hanno maggiore attenzione. Così come, passando dall'immagine del corpo all'immagine della comunità, quelli che sono i membri della comunità che per una qualsiasi ragione si trovano in una situazione di maggiore difficoltà, di maggiore fragilità, sono quelli verso cui maggiore attenzione va rivolta. Ci deve essere questa attenzione reciproca, questo prendersi cura, ed è in fondo quello che sta facendo Paolo quando scrive alla gente di Corinto. Vede che loro sono in una situazione di difficoltà e scrive loro per prendersi cura di loro. È lui per primo che vive questa dimensione di farsi carico dei bisogni delle persone che sono più fragili. E viene così affermata questa profonda condivisione che viene suscitata dallo Spirito, per cui quello che succede a uno di noi, a una delle membra di questo corpo, succede anche a noi. Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme, e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Lo Spirito suscita questa profonda comunione, questa comunione che fa sì che quello che succede a uno di noi non è indifferente, quello che succede ad un fratello tocca anche me. E la conclusione della lettera di Paolo è quella di dire: questi doni dello Spirito che aiutano alla vita della comunità, che sono dei doni di cui noi ci dobbiamo appropriare, non sono altro che qualcosa che ci prepara a vivere e a camminare sulla via più sublime. E questa via più sublime è l'amore. Il capitolo successivo è quello famoso del cosiddetto inno alla carità. I doni che sono dati dallo Spirito sono proprio dei doni che ci vengono dati per poter camminare su questa strada che porta a vivere in modo più pieno la carità. E allora possiamo anche chiederci come io vivo questa dimensione dell'attenzione reciproca laddove sono, nella mia comunità, nei contesti in cui mi ritrovo. Potrebbe darsi che faccio memoria di occasioni in cui io sono stato destinatario di queste attenzioni. È un momento difficile e qualcuno mi ha aiutato. Posso fare memoria di quando sono stato io ad aiutare altri, a farmi vicino, a prendermene cura. Posso fare memoria di quelli che sono i miei carismi e vedere come questi mi hanno aiutato a crescere e a camminare nella carità. La lettera di Paolo, che è stata scritta 2000 anni fa, una comunità giovane che aveva pochi anni di vita, ma che era così ricca dell'azione di grazia e dell'azione dello Spirito, può aiutarci a riflettere su quelli che sono i doni che il Signore fa a noi oggi e come questi doni ci possono spingere a crescere nella via dell'amore.